Grazie al Consiglio Comunale in seduta straordinaria. La parola al segretario. Appello.
Mazzolato Loris, sì. Sticca Walter, Feliziano Isella, Businaro Patrizia, Busato Michele, Pietro Bon Marina, Fecchio Simone, Brunato Marco, Stellin Simone, Bosa Matteo, Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, Luisetto Pierino, assente.
Bene, in merito alle comunicazioni devo leggere un appunto. Allora, comunico che con decreto sindacale numero 1 del 6/6/2016 è stato revocato l'incarico dell'avvocato Pellizzai Luisella, quale assessore comunale con delega in materia di segreteria, affari generali, attività economico-produttive, pubblica istruzione, politiche per l'integrazione, immigrazione, cultura, personale, deleghe che è stata assunta in via esclusiva dal sottoscritto. Comunico inoltre che con delibera della Giunta Comunale 35 del 7 aprile 2016 è stato effettuato un prelevamento del fondo di riserva per complessivi euro 26.000, incrementando alcuni capitoli del bilancio di previsione per l'acquisto di voucher per euro 12.000 destinati a finanziare progetti di lavoro nel settore tecnico-manutentivo di persone bisognose e per sostenere spese legali sui ricorsi in materia urbanistica per complessivi euro 14.000. Primo punto all'ordine del giorno, dopo le comunicazioni, passiamo subito all'approvazione verbali seduta precedente.
Chiedo scusa, posso fare un intervento prima che si dia l'avvio alla discussione dei punti? Grazie. Allora, devo prendere atto che il sindaco proprio non ce la fa a instaurare un sereno tavolo di discussione, un confronto produttivo che preveda il vaglio delle idee altrui. Ho dovuto, mio malgrado, prendere atto che nell'amministrazione Mazzorato chi si permette di esporre delle criticità nel modo di gestire il bene comune viene cacciato, e cacciato in malo modo. Dopo lo scorso consiglio comunale, il sindaco mi ha tolto le deleghe di assessore con una serie di argomentazioni destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri hanno scritto lettere e comunicati stampa deliranti, menzogneri, assolutamente lesivi della mia immagine, reputazione e dignità personale, professionale e politica. Ho dovuto contestare con forza e smontare punto per punto le illazioni pretestuose nei miei confronti che il sindaco si è permesso, prima di comunicare a questo Consiglio Comunale, come ha fatto ora, di diffondere a tutti i sindaci del Veneto, credo anche di tutta Italia, e a un numero indefinito di soggetti. Ho dovuto invitare e diffidare il Comune di Resana, in persona del sindaco, a cessare immediatamente simili condotte. Di certo non ha sortito effetto nel sindaco l'esempio di cosa significhi senso di responsabilità che abbiamo dimostrato nel precedente Consiglio Comunale approvando il bilancio consuntivo 2015 e impedendo in tal modo che si andasse al commissariamento del Comune. Dalla revoca delle mie deleghe, pur continuando io a essere consigliere di maggioranza, non sono stata minimamente coinvolta in alcun tipo di valutazione né comunicazione, se non la convocazione del Consiglio odierno, con all'ordine del giorno dei punti autonomamente decisi senza alcuna compartecipazione né confronto preventivo. È stata elusa la risoluzione legittimamente votata sulla riduzione delle indennità di sindaco e assessori, adducendo che il risparmio viene ottenuto eliminando un assessore, me. Piuttosto di abbassarvi gli stipendi, avete eliminato me, complimenti. Tra l'altro, il risparmio è molto inferiore rispetto a quanto votato nella risoluzione. Le rimostranze, poi, che avevo espresso, non hanno trovato nessun tipo di accoglimento o considerazione. Relativamente alla proroga della convenzione per la gestione associata della Polizia Locale, da dove risulta negli atti di questo Consiglio che l'amministrazione abbia la volontà di porre maggiore attenzione nel servizio da rendere ai cittadini di Resana, Castelminio e San Marco? Ho letto molti dati relativi alle multe, all'autovelox. È questo il lavoro che il sindaco vuole dai vigili? Dove sta l'impegno per una maggiore sicurezza dei cittadini? Chiedo quante pattuglie sono state fatte di notte nel nostro territorio? 2, 3 in 2 anni? Ricordo che già nel libretto per Resana del dicembre 2014 il vice sindaco Stecca aveva annunciato che i vigili sarebbero stati dotati di un'arma per poter svolgere il servizio notturno. Siamo a fine giugno 2016 e l'unica arma che hanno è il fischietto. Si vuole portare in unione, nella Marca Occidentale, la polizia locale. È stato organizzato il servizio con il comandante, con i 3 comandanti. O è tutto in alto mare? Vi dico chiaramente che con questi presupposti non so neanche come si abbia il coraggio di esporsi con la cittadinanza. Stando così le cose, con i 2 agenti attuali e il bando aperto per l'arrivo di un terzo, di certo non escludo che se ci fosse serietà e competenza amministrativa si potrebbe gestire la polizia locale in via autonoma con maggiori benefici per la popolazione. Nello scorso Consiglio, all'ordine del giorno, poi, c'era la richiesta da parte dell'Associazione Festa di Apoenta di realizzare una struttura presso gli impianti sportivi di Castelminio. Avevo manifestato il mio applauso per tale iniziativa e non avevo votato chiedendo all'amministrazione di trattare equamente tutte le associazioni e le loro richieste. Risultato? Il sindaco ha fatto dei proclami sui giornali, ma di fatto non ha inserito né questo né altra richiesta nel Consiglio attuale. Ecco, questo è il modo di amministrare che contesto, che continuo a contestare. Posso anche essere favorevole, come lo sono, ad altri punti all'ordine del giorno, come la realizzazione dei lavori della scuola primaria di Resana, la pista ciclopedonale in via Montegrappa, a San Marco, l'ampliamento chiesto da una ditta di Resana e la ripartizione degli oneri di urbanizzazione secondaria per la chiesa e gli altri edifici religiosi. Ma ci sono delle falle nel sistema amministrativo attuale, delle serie falle che non mi danno la tranquillità di sostenere questa amministrazione. Non posso quindi restare qui oltre, non voglio dare sostegno neanche con la mia presenza fisica. Io sindaco mi assumo la responsabilità di ogni singola parola che ho detto e di ogni azione che compio. Fallo anche tu. Prendi atto che non hai più la maggioranza, che stai continuando a perdere pezzi per strada. Dai un segno di responsabilità e ti chiedo per il bene del Paese di dimetterti.
Grazie di quanto hai detto. Sì, esce. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Marco, libero Marco. Marco, libero. Prego. Passiamo al punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Io non essendo stato presente dichiaro già la mia estensione di voto. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, approvato, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica, deliberazione della giunta comunale numero 62 avente ad oggetto variazione di bilancio. La variazione di bilancio portata in giunta lo scorso 13 giugno è servita principalmente per anticipare per l'importo di euro 197.865 dal 2017 al 2016, cioè dal prossimo anno a quest'anno, parte dei lavori relativi all'intervento di manutenzione straordinaria della scuola primaria del capoluogo. Per realizzare al massimo i lavori, quest'estate saranno assicurate sia l'intervento di miglioramento sismico previsto sin dall'origine per quest'estate, che la sostituzione dei serramenti e la realizzazione del cappotto isolante che in un primo momento si pensava di eseguire la prossima estate. L'ufficio tecnico ha fatto in modo di realizzare congiuntamente tutti i principali interventi sul plesso entro l'inizio del nuovo anno scolastico, modificando il cronoprogramma e, tenendo conto della fine dell'anno scolastico 2015-2016 e della brevità del periodo estivo per poter eseguire i lavori presso il plesso della scuola primaria di Resana, è stato necessario fare la variazione in giunta lo scorso 13 giugno e portarla in ratifica questa sera. La variazione è però servita a rimpinguare di 5.000 euro lo stanziamento per la fornitura di nuovi tavoli e sedie da destinare ai locali della mensa della scuola primaria del capoluogo. È stato registrato l'introito del contributo regionale da riconoscere ai cittadini in conto evento calamitoso verificatosi dal 10 al 13 novembre 2012. Trattasi di un giroconto contabile la cui posta, istituita in entrata e spesa, è pari ad euro 5.000. Il contributo sarà riconosciuto a seguito di apposita rendicontazione alla Regione. È stato infine aumentato di 2.000 euro lo stanziamento destinato al pagamento dei contributi di bonifica dovuti a consorzi su terreni, strade e fabbricati comunali per l'anno 2016 e di altri 3.000 euro per rimborsi ai contribuenti di tributi comunali non dovuti e indebitamente versati. Su questo punto apriamo la discussione.
Buonasera, intanto mi scuso per il ritardo. Ho sentito solo in parte l'intervento dell'ex assessore Pellizzari, per cui non posso dare un giudizio, non ho sentito il contenuto che aveva. Ho sentito però che c'erano delle domande, sindaco, per cui io pensavo che ci sarebbe stata una risposta a queste domande, ma evidentemente risposte non ce ne sono. Ci troviamo a questo punto e mi trovo a dover giustificare a mia volta la presenza qui, perché è chiaro che la minoranza non può garantire, sindaco, alla maggioranza di stare in piedi. La giunta deve avere una sua maggioranza che viene guidata dalla giunta e che la sostiene. Pensare di andare avanti molto tempo in questa situazione in cui una maggioranza non c'è, penso sia dannoso prima di tutto per il Paese. Perché non esiste una giunta senza una maggioranza solida alla base che la sostiene. Ci troviamo seriamente in imbarazzo. Noi questa sera rimaniamo in consiglio perché ci sono dei punti importanti all'ordine del giorno, perché abbiamo avuto degli accordi alla conferenza di capigruppo. Io quando do la parola in merito alle delibere la mantengo, per cui non ho problemi ad affrontare i punti all'ordine del giorno e discuterli nel merito. Dobbiamo però dire che questa minoranza non è stata eletta o non è qui presente in consiglio per sostenere la maggioranza. Quindi chiediamo alla giunta e al sindaco di fare un esame della propria situazione e di prendere provvedimenti in merito, perché è chiaro che il Paese non può andare avanti con una maggioranza sostenuta dalle minoranze.
La discussione di questo punto.
Allora, relativamente a questo punto, sindaco, come ho avuto modo di ricordarlo e di dirlo nei passati consigli comunali, in tutte quelle volte che abbiamo affrontato questioni relative al bilancio, ad investimenti e altre attività, mi sembra che ancora una volta ci troviamo di fronte a una situazione in cui vengono spostati dei numeri abbastanza consistenti a livello di investimento da un anno all'altro, mancando, a mio modo di vedere, una programmazione seria e accurata di cosa si voglia fare. Perché non più tardi di 3 mesi fa, il 31 marzo 2016, abbiamo approvato il piano unico degli interventi, in cui sicuramente, se era previsto di fare questo intervento, probabilmente in quell'occasione, nella presentazione di quel bilancio, c'era la possibilità di inserirlo già come elemento di programmazione. Altra cosa che vedremo poi nell'altro punto all'ordine del giorno è quello relativo alla realizzazione della pista ciclabile a San Marco. Anche qui, nel piano unico, nel documento unico di programmazione, è stata prevista la realizzazione per il 2017. Vedo che è stata anticipata certi aspetti al 2016. Allora non riesco a capire a cosa siano dovute la progettazione. Benissimo, ma se era in una fase di, diciamo, sviluppo, perché non dire chiaramente, guardate che stiamo questa, abbiamo questa, questa e questa priorità. Vedendo, leggendo il documento unico, per me, dico, che capisco poco di queste cose, dico, il 2016 sicuramente non vede nulla a riguardo a questo tipo di investimenti, lo vedremo nel 2017. Ecco, quindi trovo, dico, se nella sostanza posso condividere pienamente il fatto che vengano realizzati e fatti i lavori, nella forma mi trovo molto in difficoltà a dirle che ci sia un percorso serio e coerente di programmazione. Quindi le chiedevo, l'ho chiesto altre volte, le chiedo ancora una volta, una spiegazione in merito, insomma. Grazie.
Quindi vi abbiamo anticipato.
Allora, per quanto riguarda le scuole, qui si trattava di seguire un certo tipo di lavoro, fare la prima fase di lavori quest'anno, smontare i vecchi serramenti, fare il cappotto, prossimo anno rismontarli, quindi con costi aggiuntivi, perché questo era il programma, anche perché il tempo è molto stretto. Gli uffici hanno fatto veramente i salti mortali per capire se si può eliminare questo costo, cioè montare sui vecchi serramenti, rismontarli per montare i nuovi, con tutti i costi che ci sono aggiuntivi, perché non si tratta solo di togliere, poi si tratta di risistemare nuovamente quando c'è il cappotto e mettere a punto. Hanno fatto i salti mortali con le aziende, hanno visto che se riescono a programmare tutto simultaneamente, il problema era capire se quelli dei serramenti erano in grado di fornirli, questo non era previsto ancora all'epoca. Dopo un duro lavoro, e qui ringrazio quello che hanno fatto gli uffici, perché si sono veramente dati da fare, come avevo detto anche a suo tempo, c'è stato anche un architetto qui di Resana che gratuitamente ha fatto tutta la progettazione, siamo riusciti con l'impresa a concordare che se riusciamo a programmare si può fare tutto quest'anno. Quindi non capisco, possiamo farlo in due anni, ma è chiaro, di fronte a una presa di responsabilità e degli uffici e delle aziende e quindi avere delle economie, non vedo perché non si possano anticipare. È come dire, quando un'azienda ha in programma un ordinativo, un cliente dice no, invece del prossimo anno consegnamelo quest'anno perché ho bisogno, bisogna anche essere flessibili.
Una battuta, Sindaco, lei ha detto se si riesce a programmare si riescono a fare i lavori. Probabilmente mancava la programmazione mondiale.
Mi dispiace Luciano, perché questa non vorrei rientrarsi in polemica. No. È venuto fuori un bando sulla viabilità per le piste ciclabili durata 45 giorni. Tu in 45 giorni deve, cioè, o presenti i progetti o li fai, a volte non sono in programma, ma magari tramite prelevamento a fondo di riserva metti qualche cosa per presentare i progetti per poter accedere alle domande e per avere i contributi. Ci sono in ballo 200.000 euro, non è che la regione o lo Stato o...
Ma questi c'erano già, Sindaco?
Sì, ma nessuna azienda aveva detto...
Tu ne hai detto solo che non eravate riusciti a programmare gli interventi in maniera tale da farli all'interno di quest'anno.
Le aziende non ci avevano dato disponibilità.
Dopodiché, miracolo è successo che si riesca a controllare. Prendiamo atto di questo, basta. Okay. Prendo atto di questo, okay. Sindaco.
Perfetto. Bene, poi erano due i punti che avevi detto.
No, la pista dopo.
La pista dopo.
Okay. Bene, se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? No, non ho capito se te catavi l'occio.
Tutti favorevoli.
Ok. Bene. Terzo punto, sì, mi dicono, sì, è vero, c'è da votare l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, approvato, grazie. Punto 3, convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Altivole, Resana e Vedelago, proroga. Allora, qui quello che si chiede è di prorogare fino la convenzione di ancora di 3 mesi, fin tanto che fin tanto che non parta con l'Unione il servizio di polizia municipale all'interno dell'Unione. Mi sembra che la relazione sia già stata fatta, poi c'è qualche dato contrastante da parte del consigliere Luisella, trovo molto strano, visto, visto che determinate cose ha dichiarato di essere venuto a conoscenza. Faccio un esempio banalissimo: quando ha detto la volta scorsa, e lo ricordo, che un vigile ha perso le chiavi della macchina e quindi non ha fatto i servizi. Sono andato a fondo, effettivamente le chiavi non sono state trovate per 2 o 3 giorni, ma ci sono stati altri mezzi disponibili, quindi non è stato perso nessun servizio. Questo ho avuto modo di verificarlo anche col comandante, per cui mi sembrano determinate illazioni molto pretestuose. Dico che assieme si possono fare determinati servizi. Non è vero che non sono state comprate le armi ci sono, c'è pronta anche la cassaforte, basta solamente installarla. Qui adesso si tratta prima di fare determinate spese e dovere blindare tutto l'ufficio dove verranno messe le armi. Se andiamo in convenzione conviene portarle direttamente a Vedelago, che hanno già i cavò apposta, quindi andremo a avere le nostre armi, ma evitiamo di mettere porte blindate eccetera, che sono costi aggiuntivi. Va da sé che mettere la polizia locale assieme ci dà la possibilità di avere dei servizi che altrimenti con 2 persone non sarebbe possibile. Ricordo solamente quando ci sono i turni delle ferie, ci troviamo in casa con un vigile, prendiamo anche atto che stasera ne abbiamo 2, di cui uno è nostro di Resana e uno del comune qui vicino, e questo ci permette di creare il servizio che altrimenti non sarebbe possibile. Poi se qualcuno vuole dire che i vigili fanno solo autovelox, come ha detto prima la consigliere, mi permetto di dissentire, mi sembra molto denigratorio nei confronti della professionalità che ha questo corpo, considerando che abbiamo anche un comandante, cosa che prima non avevamo, quindi abbiamo anche aumentato quello che è il livello di qualità e di professionalità del nostro corpo di polizia municipale, che poi sia sempre bello sparare contro la Croce Rossa, per carità, lo si può anche fare, però mi dissento da determinate affermazioni fatte proprio da queste persone, che abbiamo visto determinate verifiche fatte anche all'interno di attività produttive, all'interno di microcriminalità, che grazie alla loro professionalità aggiuntiva rispetto a quelli che erano le nostre precedenti, siamo riusciti a dare delle buone risposte al territorio. Se poi queste cose non si vogliono vedere, ognuno è libero di fare quello che vuole. Siamo in democrazia. Bene, io su questo ho già fatto preparare una relazione sia dal comandante, sia abbiamo anche dei numeri, visto che mi Claudio va sull'argomento, se il vice sindaco Stecca voleva dire qualche cosa.
Ho avuto il rapportino da parte del comandante, sì, si parla di sinistri, multe, tutto quello che è stato fatto nei 2 anni, i corsi che hanno, non so se vi è arrivato anche i corsi che hanno fatto gli nostri agenti, che prima non lo facevano, per cui no, beh, non ho altro da aggiungere, ho ricevuto la relazione fatta. Allora, lo scorso consiglio la proroga delle convenzioni dei vigili era stata inviata per verificare la convenienza di detta proroga. Il comando intercomunale di polizia locale ha presentato una dettagliata relazione dalla quale si avviene che la convenzione istitutiva del comando intercomunale Marco Occidentale rappresenta un valido strumento per assicurare nel nostro comune un adeguato servizio di polizia locale con possibilità di articolazione del servizio in 2 turni, antimeridiano e postmeridiano, circostanza che quest'ultima non altrimenti realizzabile in assenza di convenzione, poiché l'attività di pattugliamento del territorio può essere assicurata solo con la presenza contemporanea di almeno 2 agenti. La convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale rappresenta uno strumento essenziale per il comune di Resana, che dispone di un organico tale da non consentire l'espletamento di alcuni servizi, quali il rilevamento dei sinistri stradali, la vigilanza in occasione di competizioni sportive su strada e durante le feste patronali. Il comando intercomunale assicura anche un adeguato servizio amministrativo della polizia locale, potendo destinare un'apposita risorsa umana, oltre ad appositi software per la gestione delle pratiche amministrative legate alle attività svolte dal servizio di polizia locale, sgravando di tali incombenze il personale operativo, che quindi viene destinato a tempo pieno ad altre attività di polizia stradale, giudiziale, mortuaria, eccetera, eccetera. In ogni caso, il Comune di Resana non dispone attualmente delle risorse umane e strumentali per assicurare la gestione amministrativa del servizio di polizia locale, né può ad esse ricorrere, stando i ben noti vincoli di bilancio e assunzionali. Riteniamo pertanto essere preminente interesse del Comune di Resana mantenere questa forma di collaborazione, quantomeno fino al conferimento della funzione di polizia locale dell'Unione dei Comuni Marco Occidentale, poiché in tal modo si possono assicurare servizi che altrimenti non sarebbero possibili realizzare. Inoltre, il comando, essendo dotato di una figura di riferimento e coordinamento munita della necessaria professionalità e qualifica giuridica, di istruttore direttivo, qual è il comandante, oltre a 11 agenti di polizia, consente un'indiscutibile fonte di crescita formativa e professionale per i due agenti di Resana, essendo riconosciuta loro la possibilità di fare un'esperienza più vasta di quella precedentemente ristretta alle proprie realtà.
Ecco, ricordo anche un dato importante che era stato confutato dall'allora assessore Pellizzer, che nei vigili è stato investito o meno, non è niente vero, ci sono tutti i dati, basta in caso chiedere anche all'ufficio ragioneria, è stato investito di più nella spesa, quindi ciò che ha detto lo trovo altamente strano, però è chiaro, i numeri uno può leggerli da destra a sinistra come li può leggere da sinistra a destra, poi sta al buon senso di ognuno di noi. Poi capisco che i momenti di tensione possono portare anche ad alterare i dati, però i dati ci sono, sono pubblicati e quindi sono nella massima trasparenza. Io direi di aprire la discussione su questo punto. Grazie Stecca della relazione.
Allora, io ho letto la relazione fatta dal dottor Nobili per quanto riguarda tutti i tipi di interventi che sono stati fatti nel territorio di Resana. Anche confrontare con un dato antecedente al fatto di aver effettuato questo tipo di convenzione o comunque compararla su un periodo analogo per vedere di poter fare effettivamente un raffronto.
Avevamo più personale all'epoca, ne avevamo tre.
Sì, sì, oggi come oggi i dati io devo prenderli, sicuramente questi sono, ma non raffronto assolutamente con nulla con prima e quindi non posso esprimere un giudizio positivo, negativo, un dubbio di quanto sia migliorata, peggiorata, diciamo, la situazione con la convenzione stessa. Quindi questo è un primo limite per conto mio che trovo nella documentazione che è stata prodotta. Poi chiedo anche un chiarimento per quanto riguarda i dati che sono stati riportati. In modo specifico vedo che nella statistica accertamenti per Stato viene riportato che sono stati fatti sostanzialmente 1.363 accertamenti con un'entrata di 230.671,50 euro, per quanto riguarda il periodo dall'1/6/2014 all'8/6/2016, sostanzialmente quindi 2 anni di attività. Nella statistica per accertamenti per infrazione, quindi la prima mi dice per lo stato delle pratiche, la seconda per il tipo di infrazione che è stata fatta, andando alla fine vedo che la tabella riporta un dato di 1.383 infrazioni, quindi con una differenza di 20 rispetto ai 1.363 precedentemente indicati e 215.650 euro con una differenza di circa 15.000 rispetto ai 230.000 euro precedentemente indicati. Ecco, chiedevo un chiarimento in merito su questa difformità dei numeri riportati. Grazie. Purtroppo sono costretto a vedere i numeri tutti i giorni.
Luciano, non so risponderti, magari verifico con Nobile, col comandante, questo appunto.
Prendo nota e dopo ti faccio sapere. Ti lascio legato dentro, ok.
Vabbè, allora, visto che non c'è risposta, vado avanti. Questo, sindaco, è uno dei punti all'ordine del giorno per cui noi come gruppo rimaniamo in consiglio questa sera, perché facendo saltare il consiglio rimarremo senza servizio, per cui, ripeto, la nostra presenza è legata principalmente a un senso di responsabilità relativo anche a questo. Bisogna anche dire che noi avevamo chiesto una relazione allo scorso consiglio, e per cui avevamo chiesto il rinvio l'altra volta, per verificare effettivamente e capire qual è la valutazione di opportunità politica per dire che la convenzione conviene al Comune. Faccio questo discorso, sindaco, in vista, preso atto che non c'è alternativa al rinnovo della convenzione per arrivare a settembre, perché è un dato di fatto. Il Comune da solo non è in grado di garantire il servizio, abbiamo detto, se non viene prorogata la convenzione. Per cui è chiaro che non frapporremo ostacoli questa sera al rinnovo della convenzione. C'è però da fare una riflessione di fondo anche legata alla prospettiva di devolvere questo servizio all'Unione dei Comuni, a cui il Comune sarà chiamato fra poco, fra un mese da quello che ho capito dal cronogramma, o forse poco più.
Poco di più, entro settembre.
Non verrà portato al Consiglio attorno al 20 luglio, portato al Consiglio, per cui ci chiederanno, verrà chiesto a questo Consiglio di devolvere la funzione della Polizia Municipale già attorno al 20 di luglio, visto il cronoprogramma dell'Unione dei Comuni. A questo punto però bisogna fare una riflessione, perché con i dati alla mano e quindi paragonando i numeri di oggi con i numeri di prima, perché se vediamo solo i numeri di oggi non capiamo se è migliorato il servizio o se è peggiorato o come è migliorato o come è peggiorato. Noi non avevamo chiesto una relazione, un report numerico con quante multe e quanti incassi. Per carità, sono dati che possono interessare, ma non sono dati che ci fanno capire è migliorato o è peggiorato. Ci aspettavamo, io mi aspettavo una relazione politica, dal punto di vista politico-amministrativo, che mi diceva prima potevamo fare queste cose, adesso facciamo queste altre, devolvendo eventualmente, e questo sarà il ragionamento che dovremo andare a fare quando parleremo il 22 di luglio di questa cosa, andando nell'Unione dei Comuni e devolvendo il servizio all'Unione dei Comuni, miglioreremo in questo modo e con queste situazioni. È chiaro che se non facciamo un ragionamento di questo tipo, non possiamo giustificare la devoluzione del servizio.
Però te l'aveva già accennato, forse magari ti rileggo il passaggio. Sì. Per il Comune di Resana, che dispone di un organico tale da non consentire l'espletamento di alcuni servizi, quali il rilevamento dei sinistri stradali, la vigilanza in occasione di competizioni sportive, su strada, durante le festività patronali, eccetera. Il comando intercomunale assicura anche un adeguato servizio amministrativo della polizia locale.
Certo.
Cioè, sono tutti servizi aggiuntivi che noi non abbiamo la competenza.
Ma questo è pacifico, nel senso, prendiamo atto che il Comune di Resana in questo momento non è autosufficiente per poter fornire il servizio e quindi è inevitabile andare in convenzione. Non è però inevitabile rimanere in convenzione, nel senso, se Resana dice non ci conviene con eventualmente assumendo un altro vigile, un altro membro della Polizia Municipale, nel momento in cui ci fosse l'opportunità, ci conviene di più questo rispetto a devolvere la funzione all'Unione dei Comuni. Bisogna fare un ragionamento di convenienza, perché sindaco, lei lo dice sempre, se abbiamo già un fardello, diciamo, di uno Stato più grande da portare avanti come Comune, se creiamo un'altra struttura sovracomunale di cui farci carico e che non ci dà un miglioramento dei servizi, a cosa serve andare in unione? Io, che parlo naturalmente come consigliere comunale, ma ragiono anche come consigliere dell'unione, quando andrò a parlare in consiglio dell'unione, non mi sentirò parte dell'unione dei comuni della Marca Occidentale, perché io sono un cittadino di Resana e a me interessano i servizi di Resana, per cui l'unione servirà solo se al comune di Resana arriveranno dei vantaggi. Se dall'unione derivano degli svantaggi, qual è la convenienza di andare in unione o di devolvere i servizi all'unione? Per cui, finisco, su ogni servizio e anche su questo, bisogna fare un ragionamento approfondito e basato su dati anche di proiezioni di quali potrebbero essere le alternative della devoluzione di questo servizio per capire cosa conviene effettivamente al nostro comune. Perché, lo ripeto e lo abbiamo sempre detto, il sentire generale, lei dice il contrario sulla base però di un'analisi che non fonda su dati oggettivi, perché non li abbiamo quelli di prima. Diciamo che ci sono dei servizi che prima non venivano fatti. Però
e delle professionalità che prima non avevano.
E delle professionalità. Va bene.
È tutto qui che si gioca.
Come?
È tutto qui che si gioca, sulle professionalità e sui servizi.
Ho capito, ma se le professionalità concentrano il 90% del loro tempo in un altro territorio rispetto al nostro, potremmo dire che avremo, ho detto un'iperbole 90%, magari è il 50%, non lo so, non ho i dati per capirlo, ma se abbiamo, ripeto, convenienza da questa cosa, allora conviene devolvere, altrimenti io non voterò mai a favore di una cosa che fa bene all'Unione nel suo complesso, ma non migliora sensibilmente il servizio a Resana. Per cui questo io chiedo all'amministrazione in carica di valutare, quando chiedo di darmi una relazione dei costi che mi consenta di capire se votare a favore oppure no. Per cui, naturalmente questa sera non ci opponiamo, non abbiamo neanche i numeri per opporci alla convenzione e alla proroga della convenzione. Però in vista del prossimo consiglio comunale del 20 e del 22 luglio cerchiamo di arrivare con una motivazione valida per giustificare ai cittadini la decisione della devoluzione del servizio. Perché noi, ripeto, non garantiamo altrimenti alla cieca il benestare.
Parto da un altro principio, consigliere. Allora, oggi ero con decine e decine di sindaci della zona del Padovano, tutti stanno andando in unione, specialmente sulla polizia locale. Allora dico, come mai c'è questo sentore generale e il governo sta spingendo in questo senso, la regione sta spingendo in questo senso, mettersi assieme per avere migliori servizi a costi più bassi? È chiaro, inizialmente ci sono degli investimenti da fare, però se tu mi chiedi esattamente quanti minuti Dario Guerra fa qui e quanti minuti Stocco fa qui, quanti sono di Resana, che beneficio è abbastanza, cioè se vogliamo possiamo anche fare questi calcoli tecnici, però credo che ci perdiamo.
Ripeto, io non ho chiesto numeri, voi mi avete dato numeri stasera, io non ho chiesto numeri, ho chiesto una valutazione comparativa.
Sto dicendo che il fatto che questa sera abbiamo qui una pattuglia di vigili, questo è sinonimo che il mettersi assieme ci può dare dei servizi. Noi fra poco potremo anche rischiare di trovarsi ad avere un vigile solo, visto quanto è stato anche deliberato di dare la mobilità a qualcuno, perché altrimenti.
Sì, mi consente di dire, sindaco, su questo punto, che l'ho sentito ripetere più e più volte, che è stata la giunta nel suo complesso a deliberare di dare la mobilità.
È stato un assessore. Dice che se qualcuno rimane qui a lavorare e non ha piacere di star qui, lavora contro l'interesse del comune. Io dico, se uno ha una divisa ed è assunto in un comune, deve impegnarsi fin tanto che è pagato. Però dopo, di fronte ai fatti che qualcuno dice ma non lavoro volentieri, lavoro male, potremmo anche rischiare qui di allargare.
Sì, ma mi scusi sindaco, perché questo punto non è chiaro e secondo me non viene raccontato bene. Se eravate in 5 in giunta e mi viene detto che la delibera che ha concesso la mobilità a uno degli unici due vigili che abbiamo è passata con un solo voto favorevole, gli altri 4 della giunta dove erano? Astenuti perché?
Perché
è contrario.
Forti dubbi sul fatto.
E allora si vota contro, sindaco, si astiene. Astenendosi vuol dire che va bene il voto della maggioranza. No. Il voto della maggioranza era uno, voi siete complici del fatto che uno solo è stato posto in mobilità. No, è la realtà dei fatti, perché se uno vota a favore e gli altri si astengono, io se non sono favorevole a una delibera, voto contro. Mi astengo se lascio la decisione alla maggioranza.
Sono in grado di capire, e qui riconosco il mio limite, se una persona sta bene a lavorare in un posto contro la sua volontà, piuttosto che licenziarsi e andare a lavorare da un'altra parte. Io non sono in grado di gestire questo tipo e all'epoca non ero assessore al personale. Qualcuno ha detto che è bene lasciarli andare via per il bene dell'amministrazione. Allora, io prendo anche atto che qualcuno possa avere più capacità di me. Allora, questa persona ha detto che è meglio lasciarlo andare via, io ho detto attenzione che ci troviamo con un vigile, no, è meglio lasciarlo andare via. Bene. Allora, io cerco anche di delegare la responsabilità delle altre persone, specialmente magari se hanno anche un titolo e una preparazione sull'argomento superiore al mio.
Perfetto, sindaco.
La maggior parte del rimanente della giunta ha ritenuto anche loro, in questo senso, di esprimere forti perplessità su questo fatto.
Per quale fatto?
Per il fatto di tenere la persona a lavorare contro la sua volontà.
Quindi eravate favorevoli alla mobilità?
No.
Se eravate dubbiosi nel tenerlo?
Ci siamo avvalsi della professionalità di una persona che gestisce il personale, che ha ritenuto che è meglio lasciarlo andare via.
Sì, ma mi scusi, sindaco.
È meglio rimanere un comune con un vigile, o è meglio averne due di cui uno non lavora ben volentieri, si è assunto la responsabilità l'assessore. Io riconosco il mio limite, ma ho voluto anche lasciare spazio a chi ha la competenza al referato. A me non piace andare contro i miei assessori quando chi ha un determinato tipo di referato vuole fare una determinata cosa. Se ne assume la responsabilità.
Adesso mi risulta, perché finiamo la discussione, mi risulta che quando avete deliberato questa cosa, poi sono state revocate le deleghe all'assessore.
No.
Non sono state revocate le deleghe all'assessore?
Sono state revocate, ma non per questo motivo.
No, appunto. Ma allora avete revocato le deleghe a un assessore 5 minuti dopo avergli lasciato lo stesso giorno?
No, dopo, il giorno dopo.
Il giorno dopo?
Per altre motivazioni.
Va bene, quindi il giorno dopo, il giorno prima di revocare le deleghe a un assessore, avete lasciato a questo assessore di decidere di perdere uno dei due agenti di polizia municipale. Di
è l'assessore che aveva questo referato che ha deciso, è diverso.
Lo avete lasciato decidere.
Ha deciso l'assessore.
Ok. Oh. Qualcosa. Si forte sindaco a riuscire sempre a dare responsabilità a qualcun altro. Vabbè.
No, Piero.
E ora, insomma, pare che sta chiaro il consigliere Bosa, tegavi la facoltà di decidere, non sta a venire a dire che ti tega il massimo rispetto dei ruoli degli assessori, chi ha la massima libertà, la massima facoltà di decidere fare brigare. Sapevo che non sei così.
Il
motivo per cui te hai deciso di assarche la roba vaga è perché te piaceva o te stava bene in quel momento far andare robe così. Tornando alla convenzione di Vigi, su cui mi asterrò e in questa maniera potrà essere prorogata, essendo persona che a suo tempo aveva deciso di fare la convenzione con Vedelago e Artivole, ripeto, non mi opporrò alla proroga della convenzione, stante anche lo stato attuale dei vigili. Però, come diceva il collega Matteo Bosa, capogruppo, dobbiamo andare in unione entro luglio. E anche in conferenza di capigruppo, sindaco Stiricordi, avevamo sollevato e chiesto che prima che si venga a votare in Consiglio Comunale la nuova convenzione o la devoluzione del servizio di polizia urbana all'Unione dei Comuni, vorremmo capire il progetto, capire con dei dati precisi cosa verrà fatto, quali servizi verranno espletati, in che modo, quanta ricaduta avrà nel territorio nostro su cui noi, come diceva il consigliere, siamo stati eletti e di cui rappresentiamo le persone che ci hanno votato e rappresentiamo comunque prima di tutto gli interessi di Resana. Lascia stare i discorsi dello Stato che sta cercando di invitare i comuni, certo i comuni di 200 abitanti, 300 abitanti, i comuni sotto i 5.000 abitanti, credo che sia opportuno che si alleino e che si fondano. Lo Stato attuale gli sta bene sempre di più, perché questa è una maniera indotta magari di togliere comunque autonomia ai territori, non dimenticarti questo passaggio.
Ti chiedo scusa se ti fermo, però stiamo anche confrontandoci con esperienze come il Campo San Pierese,
sì.
Non è vero che stanno togliendo l'autonomia. L'altro giorno si andava in due unioni per capire come stanno facendo, che più o meno hanno lo stesso numero di abitanti, stesso numero di comuni. Quindi non possiamo dire, Piero, a priori che è più complicato, c'è meno autonomia per i territori. Perché come sono improntate?
Volevo dire, sì, questo è un ragionamento politico, stiamo attenti perché è un governo centrale che con il referendum di novembre gettò alle regioni tutta una serie di deleghe che già state date da con voto del Parlamento, cioè, non è che le regioni se le ha tolte. c'è che c'è anche un disegno di togliere potere e autonomia ai territori, parlo in generale. E allora anche a questo, a volte i disegni che vengono dall'alto, mi piacerebbe sempre ciappargli un po' quelle pinze. Detto questo, queste esperienze di unione dei servizi che stanno funzionando e che ha messo anni a funzionare, ha messo anni, però è funzione in quanto tali le amministrazioni che le rappresenta e che persone che rappresentano le amministrazioni all'interno, adesso in questo caso l'Unione dei Comuni, si convinte del beneficio di quello che si va a portare, di quello che si va a provare. Del beneficio cosa vuol dire? Perché i progetti sono seri, sono chiari, sono ben spiegati alle persone, sono compresi alle persone e i territori percepisce che sia una ricaduta positiva. Perché altrimenti, come diceva il consigliere Bosa, mi rappresento Resana e rappresento prima di tutto gli interessi di Resana. Ecco. Rappresentando questo posso anche mettermi di traverso per quanto sia della mia competenza se a fare alcune operazioni, a fare alcune scelte, le scelte se negative al territorio che rappresento. Ecco, tutto qua, sindaco, non c'era, pareva che anche a lui c'era, sta abbastanza chiaro su come noi altri vedremo la cosa, e te lo abbiamo chiesto anche in conferenza di Capigruppo, che sia un progetto serio, che venga spiegato.
Sì, ma però noi altri non sai che abbiamo un progetto che domani mettiamo a mano il sacchetto e lo tiriamo fuori, pronto, okay. Lo stiamo costruendo.
Ti faccio un'altra domanda.
Se siamo di andare in giro a confrontarsi con gli altri comuni per trovare il meglio,
certo,
e non fare gli errori che mi suggerisce di non fare. Non sai che partiamo con un progetto se pronto, è tutto in fase di definizione, cioè bisogna che capiamo questo, certo. E proprio perché in fase di definizione, una volta approvato un progetto non è perfetto subito, è perfettibile, certo, e in corso d'opera si fanno i vari cambiamenti.
È sempre
che tengo a dire questo, però
chiaro che cose sono perfettibili, perché finché non si parte non si sa neanche bene quella che è la strada che si percorre, però se partiamo con dei presupposti giusti, valutati bene, studiati bene, ovviamente la ricaduta magari può essere più positiva. Perché dopo, sindaco, te butto da qua una domanda, perché non so se è una voce, una diceria o quant'altro. Ti risulta che i vigili di Altivole o il comune di Altivole stia cercando di fare l'unione con i vigili di Castelfranco, lasciando l'unione per la Rosana?
No.
Perché girano che queste voci?
No.
Ecco.
Allora, c'è un problema con Altivole, che con questa sera...
Allora te me dici che c'è un problema?
No, scade la convenzione. Loro con domani, se non viene prorogata, si trovano a casa. Come ci troviamo a casa noi? Allora stanno già cercando di capire, in base all'andamento dei vari comuni, cosa devono fare. Hanno già parlato con Castelfranco. Castelfranco sembra che sia già interessato, una volta che noi decideremo, e se passa, di entrare in Unione, di fare una convenzione tra Castelfranco Altivole e l'Unione. Cioè, è tutto in movimento, non c'è una cosa già definita a priori. È tutto un cambiamento, se uno decide una cosa, uno prende una decisione in base a un gruppo di 5 comuni che riescono a fare. È tutto un divenire, no, no, se per caso...
Se ricordo quello che ho sentito.
Sì, Piero, ti dico che il sindaco di Altivole ci ha invitato più volte, abbiamo avuto modo di confrontarci, perché anche lui è con questa sera è seriamente preoccupato a capire domani mattina, che è il 1° luglio, cosa faccio. Siamo tutti un po' sulla stessa barca, non è che non... La barca sia diversa, che uno abbia...
Sì, Altivole ha prorogato la convenzione, ieri sera, mi risulta.
Sì.
Quindi domani mattina anche Altivole può stare tranquillo. Come può stare tranquillo Resana?
Vediamo l'esito. Vediamo l'esito.
Beh, l'abbiamo già detto l'esito, ci eravamo già messi d'accordo in riunione di capigruppi sull'esito. A parte questo, ripeto, il discorso che ho fatto prima, non si può devolvere una funzione alla cieca, magari sarà il caso, dato che io sono in consiglio, però le decisioni sappiamo benissimo che le prendono i sindaci su questo punto, di pensare magari, chi la decide, chi porta le delibere in consiglio? Le portate voi, i sindaci, che siete...
Sì, esatto. C'è il consiglio?
Okay. Certo, ma il consiglio... Detto questo... valutate eventualmente un periodo sperimentale per verificare se effettivamente conviene oppure no, perché se le convenzioni si fanno a seconda della convenienza, che fa anche assonanza, convenienza e convenzione, lo si fa apposta perché sia conveniente, si possono valutare anche soluzioni alternative, per cui si può studiare e si può
Come consigliere ti invito, te l'avevo detto l'altra volta, certo, a proporti, ti ho fatto mandare...
Ma io non posso come consigliere, no, non, in Consiglio dell'Unione non è che siamo qua a Resana che la minoranza ha i numeri per decidere quello che vuole.
Attenzione, lì non, è stato chiaro una cosa.
Sì, era una battuta questa.
Ecco, bene. Allora, se passare le battute...
L'ho detta col sorriso.
Qui a parte stiamo costruendo il futuro del territorio.
Certo.
Non esistono all'interno dell'Unione... come consiglio, maggioranze o minoranze. Esistono consiglieri che sono lì a rappresentare il territorio.
Sì.
L'aiuto, i suggerimenti di tutti ci stanno.
Certo, è anche vero, sindaco.
Cosa sta facendo la Giunta? Sta sgrezzando i vari sindaci, gli assessori, stanno andando in giro nel territorio ad ascoltare, a capire le realtà, Campo San Pierese, Ruvaneo, oppure il Vicentino Liberico, comuni che hanno grosso modo le nostre dimensioni, che sono già in convenzione, cercare di capire cosa possiamo portare qua che sta funzionando. C'è stato anche un incontro l'altro giorno tra tutti quanti gli assessori e sindaci che hanno la delega per quanto riguarda i vigili, per un confronto e tutti i vigili proprio per capire, cioè i confronti ci sono. Dopo, se hai piacere partecipare una volta, basta che lo dici.
No, ma io sono in consiglio, valuterò molto volentieri. Quindi, non voglio rubarle il lavoro, signor.
Tutto questo, il lavoro, il confronto, c'è.
Certo.
Poi, quando ci saranno un po' di elementi, che comincerà a esserci una traccia, questi qua verranno sottoposti, ma non posso dirti, vai tu Abano e parla e dopo mi riferisci, questo è un compito.
Vabbè, ma ci manca, non andrei comunque.
Ecco. Lo stanno facendo, poi appena abbiamo una traccia, questa verrà sottoposta, ma verrà sottoposta una traccia?
Certo.
Qualcuno mi dice, ma perché non me lo dici prima? Ma che cosa se non abbiamo la traccia neanche noi?
Sì, però non si può devolvere alla cieca un servizio senza sapere dove andiamo.
Ma lo sappiamo dove vogliamo, l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di avere una polizia a livello di Marco Occidentale, professionalmente più preparati e più presenza nel territorio. E questo, cioè, dopo miracoli, cioè, se c'è qualche altra cosa in più basta che tu me lo
va
dica,
bene,
no?
Sì, va bene. Quando la scopro gliela dico volentieri.
Grazie.
Ma anche un'ultima considerazione sul Consiglio, dato che comunque dobbiamo anche iniziare a rapportarci con quelli che sono i risultati del Consiglio dell'Unione. Per come è strutturato il Consiglio dell'Unione, come l'abbiamo visto alla prima seduta, non c'è maggioranza e minoranza, ma ci sono gruppetti di consiglieri dei vari comuni. E allora cosa faranno, immagino, se ragionano con la mia testa, i vari consiglieri? Dubito che teoricamente puntino a una perfezione del servizio dell'Unione, ma presumibilmente...
Blocco, sì. Il prossimo consiglio verrà eletto il Presidente del
Bene.
Consiglio, che questo avrà il compito di informare tutti i consiglieri, vengono fatti i preincontri per spiegare che cosa viene fatto, cosa che attualmente ancora non c'è.
Certo. Il mio ragionamento è questo: se il Consiglio è costituito da gruppetti di consiglieri divisi per comune, perché siamo a tre di ogni comune, e ogni consigliere punta ad avere il massimo per il proprio comune, ci si ritroverà all'interno del Consiglio e all'interno anche della Giunta, immagino, a cercare di puntare a portare i maggiori risultati nel proprio territorio, immagino.
E lì dipende da voi a questo punto.
No, dipende da noi. Vabbè, farò tutto io, sindaco.
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole per la proroga della convenzione dei visi, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Ok. Si deve votare per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ok, grazie. Quarto punto, modifica del regolamento comunale per la disciplina delle entrate in attuazione del decreto legislativo 156/2015 recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli. Segretario, dai la parola.
Allora, con questo provvedimento andiamo ad adeguare alle nuove norme statali la disciplina dell'interpello contenuta nel nostro regolamento comunale per la disciplina delle entrate. Il diritto di interpello in materia di tributi comunali è riconosciuto ai contribuenti come strumento di dialogo con l'amministrazione e di supporto al contribuente, nella comprensione, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di legge tributarie, ed è particolarmente utile in un sistema giuridico spesso complesso, incerto, frutto di sovrapposizioni e stratificazioni che possono rendere estremamente difficile l'individuazione del corretto comportamento da tenere. L'interpello, cioè, serve a fornire indicazioni certe ai cittadini in ordine agli adempimenti tributari e a prevenire l'insorgenza di controversie. Le disposizioni del titolo terzo del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, relativo al diritto di interpello in materia di tributi comunali, viene quindi adeguato alle prescrizioni dettate dal titolo primo del decreto legislativo 156/2015, apportandovi le seguenti novità. Vengono previste tre tipologie di interpello. Primo, l'interpello ordinario, che consente ad ogni contribuente di chiedere al Comune un parere riguardo un caso concreto e personale, al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione. Due, qualificatorio, consiste in un quesito con cui si chiede al Comune di chiarire quale norma tributaria si applica ad uno specifico caso concreto e personale, ove ricorrono condizioni di obiettiva incertezza. Antiabuso, consente di chiedere se un determinato comportamento fiscale che il contribuente intende adottare costituisca o meno fattispecie di abuso del diritto. Ecco, questo è in sostanza la novità, viene adeguato il regolamento delle entrate introducendo disciplina dell'interpello. Di norme statali.
Posso? Segretario, le chiedo, l'articolo 35, ho visto che è stato messo un periodo di 90 giorni per poter dare una risposta all'istanza di interpello. È un termine indicato dalla normativa o è stato scelto autonomamente?
Mi pare indicato la normativa, perché prima erano 120, è stato ridotto a favore del contribuente.
No, ecco, perché chiedevano eventualmente se c'era una possibilità di andare in deroga con termini inferiori in modo da sveltire queste pratiche, di fatto le cose, quando vengono chiuse perché probabilmente c'è un problema, quindi 90 giorni non è proprio una risposta rapida ed efficiente. E ribadisco che verrà comunque puntualmente rispettato.
Quinto punto, chiedo poi l'intervento dell'architetto Piero Bon. È qua. Autorizzazione in deroga, ai sensi dell'articolo 23.6, per l'istanza dell'accertamento di conformità ex articolo 36 del DPR 380/2001 e rilascio del permesso di costruire per varianti in corso d'opera al progetto di ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento di un complesso industriale in frazione di Castelmigno, via delle Fornace, ditta Latter B 2.0 SRL. La parola all'architetto Piero Bon.
Allora, l'argomento riguarda il complesso industriale Rotocard, che è in corso di realizzazione in zona industriale di Castelmigno, zona D1, che era stato autorizzato ancora nel 2015 con un permesso di costruire rilasciato ai primi di novembre 2015, previe due delibere di Consiglio Comunale, il quale riconosceva un'altezza superiore alla norma per alcuni corpi di fabbrica del complesso edilizio. I lavori sono iniziati e in data 11 aprile scorso la ditta ha presentato una variante in corso d'opera generale dell'intero intervento, presentando varie modifiche. Le principali, come superficie coperta, anzi la superficie coperta veniva ridotta di circa 50 metri quadri, 51 metri quadri, però prevedeva lo spostamento del corpo uffici, lo spostamento, accorpamento all'edificio principale e rialzo anche dell'altezza, anche di corso del corpo uffici, che ha 15 metri circa di altezza. Questo per ottimizzare la loro funzionalità, insomma. Dopo prevedeva anche una parziale risagomatura del volume più grande, quello che riguarda il magazzino robotizzato, per ottemperare una prescrizione del comando vigili del fuoco. Hanno creato un corridoio tagliafuoco che separa questo corpo prefabbricato alla restante capannone, in modo tale che questa camera d'aria taglia fuoco, insomma, e quindi la superficie di 1,20 m viene recuperata in altro sito. Comunque l'altezza e la superficie del volume più alto rimane comunque inalterata. Sempre questa variante prevedeva di sopraelevare anche due porzioni di capannone, che l'impresa, visto anche che praticamente, visto anche la lungaggine dell'istruttoria e delle verifiche fatte, l'impresa non si è fermata e ha proceduto comunque a iniziare i lavori. Per questo motivo hanno richiesto, con successiva domanda del 17 giugno scorso, l'accertamento di conformità, perché nel frattempo l'ufficio tecnico anche, ha accertato l'abuso edilizio e ordinato la sospensione dei lavori limitatamente alla porzione in difformità al permesso di costruire originario. Quindi l'accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 380, riguarda in particolare due volumi: la zona materiali di ricambio, che è di circa 5.000 metri quadrati, che è da centrale rispetto al centrale e di fronte a via della Fornace. Questa porzione di area viene sopraelevata di circa 2,50 m, quindi l'altezza della veletta esterna, che autorizzata di 12,10 m ed è stata realizzata di 14,60 m.
Veletta
esterna. Parliamo perché il nostro regolamento misura l'altezza dei fabbricati in base alla veletta esterna, non all'intradosso o l'estradosso del capannone. Il capannone è più basso all'interno della veletta. Inizialmente, come ufficio, avevamo fatto un primo accertamento sommario e pensavamo che la parte centrale fosse tutta stata rialzata. In realtà, da una successiva più approfondita verifica, abbiamo accertato che metà della parte centrale era stata rialzata solo nella veletta, ma per motivi estetici, per accompagnare. Ecco. L'altra sopraelevazione riguarda l'area logistica, flussi di produzione, che è quasi fronte strada provinciale. Questa ha una superficie di rialzo inferiore, che è di circa 1470 metri quadrati, e questo volume è stato rialzato di 4,51 m. Quindi l'altezza sempre della veletta da 14,40 passa a 18,45. Comunque, se andate a vedere anche sul posto, sono andato anche prima, abbiamo fatto uguali sul programma come ufficio, di fatto sia dalla provinciale che dalla strada comunale di utilizzazione non è percepibile, perché è nascosto all'interno del volume principale. Quindi il Consiglio Comunale è chiamato a valutare queste due domande contemporaneamente. La valutazione riguarda l'applicazione dell'articolo 23 delle nostre norme tecniche di attuazione, che nelle zone industriali fissano duplici modalità di regolamentazione delle altezze. Fissa uno standard di 10,50 m per tutti, anche per chi costruisce per affittare e non costruisce per effettive esigenze produttive, e quindi chi rispetta la 10,50 m è libero di fare gli interventi che e non ha limiti di altezza fino a 10,50 m. L'altra modalità è l'altezza variabile. Praticamente il nostro regolamento prevede che le aziende che per motivi produttivi possono chiedere un'altezza maggiore di 10,50 m. Allora, storicamente, fino all'89, fino al 1989, con il vecchio PDF, il nostro regolamento non prevedeva nelle zone industriali limiti di altezza ai capannoni. Erano altri anni e non c'era la speculazione. Dall'89 in poi, anche il piano regolatore prevedeva che sempre questa duplice modalità regolamentare per le altezze dei fabbricati. Chi voleva un percorso approvativo semplice rispettava i 10,50 m. Chi aveva qualche necessità particolare chiedeva una deroga alle 10,50 m e faceva un'altezza maggiore. In quegli anni là però la deroga la concedeva la commissione edilizia direttamente e valutava un po' caso per caso in base anche alle relazioni tecniche dei progettisti. Dopo è entrata in vigore la legge 241 del 90 e come ufficio abbiamo preparato una variante al piano regolatore adeguandola, e anche perché con il tempo le modalità costruttive, gli interventi anche in zona industriale non erano sempre giustificati da motivi produttivi. Spesso erano giustificati da investimenti che finalizzati a vendere o affittare, e quindi per questa ragione questa amministrazione comunale ha approvato una variante del piano regolatore subordinando la deroga ai 10,50 m non solo al parere della commissione edilizia ma anche a un parere di consiglio comunale previo avviso ai proprietari confinanti in modo tale che possano partecipare ai procedimenti. Ecco, premesso questo, le varianti che andiamo a vedere sostanzialmente riguardano la sanatoria, i maggiori volumi, insomma. Sono varianti che ho verificato, sono varianti classificabili non sostanziali, perché rientrano nella definizione di variante non sostanziale prevista dalla legge regionale 61 e l'articolo 92 che è ancora in vigore e anche di PR 380, perché rientrano le varianti che hanno fatto, riguardano un volume inferiore a un quinto del volume autorizzato e un'altezza inferiore a un terzo dell'altezza autorizzata. Se avete bisogno di qualche altro chiarimento sono qua, mi sono preparato altre cose ma non voglio dilungarmi. Okay.
Grazie Martino della spiegazione molto esauriente, apriamo la discussione, se ci sono dei punti da chiarire.
È sanzionato perché essendo in sanatoria la questione non si ferma con il parere del Consiglio Comunale, poi si aprirà l'aspetto sanzionatorio penale e amministrativo che sarà valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
Quindi chiarendo sostanzialmente, l'altra volta c'era l'abuso, giusto? Bene. Questa sera non trattiamo l'abuso, che verrà, esaminato dall'Agenzia del Territorio per quanto riguarda le conseguenze dell'abuso. Stasera andiamo comunque a decidere se concedere all'azienda la possibilità di andare in deroga su due corpi interni, giusto? Di passare da 10 a 14, da 14 a 18, giusto? Bene. La parte degli uffici non fa più parte di questa deroga.
Come uffici
del Comune, abbiamo visto che gli uffici non rientrano fra i benefici della norma, perché la norma concede la deroga soltanto a particolari esigenze produttive. Quindi il parere dell'ufficio è contrario alla sopraelevazione degli uffici.
Quindi quello rimane?
Devono rispettare l'altezza regolamentare
10,50. Bene. Allora, sul fatto che queste sopraelevazioni non siano immediatamente percettibili, questo deriva dal fatto che a fianco c'è un edificio di 24 metri, è chiaro che a fianco di...
Non solo, ma se vai anche ora, non solo per...
Si riferiva adesso lui?
Adesso,
certo.
Adesso.
Quello del 24 metri non è ancora fatto. Ancora,
certo. No, ma io parlo...
Considerando che all'interno, tu dal fronte strada, che hanno già costruito davanti, difficilmente lo percepisci che è 4 metri più alto.
Ok. Ripeto, abbiamo detto da subito, non c'è volontà di frapporre ostacoli a un'attività produttiva che si insedia, ha riqualificato e promette di portare lavoro prima di tutto. Una riflessione però viene da fare. All'inizio il Consiglio Comunale, quando avevano proposto il progetto di sopraelevazioni fino a 24 metri, aveva proposto ai progettisti di valutare di mettere la parte più alta, di ruotare la parte più alta e di metterla, diciamo, a ovest, in modo tale da non essere immediatamente percepibile nella sua grandezza importante direttamente dalla strada. Non è stato minimamente ascoltato questo consiglio ed è stato mantenuto il progetto iniziale. Presentano una domanda e non attendono il parere dell'amministrazione e l'autorizzazione del consiglio e fanno comunque i lavori in abuso, e adesso queste sono le conseguenze. Per carità, ponti d'oro a chi promette di portare sviluppo, riqualificazione e lavoro, però l'amministrazione si faccia sentire e rispettare, perché non è che chi arriva solo per il fatto che promette posti di lavoro può fare quello che vuole. Questa è la raccomandazione, perché non è la prima volta, è la seconda volta che fanno, non diciamo quello che vogliono, ma vanno avanti di testa loro, assolutamente non considerando il rispetto delle leggi e soprattutto delle autorizzazioni e del parere del Consiglio, perché non lo hanno rispettato né la prima né la seconda volta. È anche un discorso di equità, perché se si creano precedenti di questo tipo non è nemmeno giusto nei confronti di altre aziende o di privati che, forse perché non promettono posti di lavoro, devono stare attenti a quello che fanno e non possono permettersi di fare abusi. Per cui facciamo capire a questa impresa che è benvenuta nel territorio, ma se rispetta le regole. Okay.
Chiedo un chiarimento all'architetto Martino. Relativamente alla sopraelevazione che viene proposta questa sera, è una cosa che può essere, da un punto di vista strutturale, pensata, diciamo, in una fase successiva alla progettazione, all'inizio dei lavori, o è stata pensata originariamente? Cioè, mi spiego meglio, strutturalmente i pilastri che sopportano la sopraelevazione sono stati pensati già dall'inizio per la sopraelevazione, oppure sono stati fatti, potevano essere fatti comunque in una fase successiva?
Per quanto riguarda la struttura, hanno presentato due denunce delle strutture di cemento armato, una originaria, e la struttura era dimensionata correttamente in base e corrispondente, diciamo, al permesso di costruire. I disegni erano stati depositati correttamente. Poi la struttura che hanno realizzato diciamo è invariante rispetto a quella già autorizzata e è stata riprogettata, e il nuovo deposito delle strutture in cemento armato è stata depositata un mese fa circa, più o meno quando abbiamo fatto la sospensione dei lavori. Poco dopo la sospensione dei lavori è arrivata la denuncia dei cemento armati di variante.
Pensar male, potrei dire che probabilmente l'hanno pensata in modo da che sia realizzata secondo com'è oggi, non come era originariamente.
Non so.
E ora siamo qua a discutere una roba che Dio santo, Agrippa poi visto filare liscia come l'olio. Ricordo che è la prima volta, il primo consiglio comunale, ho che è buttato a favore. Sono un po' preoccupato per questa azienda. Mi auguro che chi che fa la produzione di questa azienda sia competente, ma poi i risultati finora dimostrano che sia competente, non voglio offendere nessuno. Un po' di più degli architetti a cui questi si è appoggiato, perché qua non si capisce più niente. Se va in consiglio comunale con una richiesta, se torna in consiglio comunale con un'altra, se torna in consiglio comunale con un'altra ancora, non si capisce se gli abbia alzato 1,5 metri da sotto, qui non so se si è da conteggiare, se fa sa parte anche quello dell'abuso. Dopo si chiede come consiglio comunale di girare a torre, come che diceva, e non veniamo a ascoltare quando che poteva essere una soluzione migliore. Se si trova una variante in capigruppo e dopo in consiglio comunale e tra il percorso capigruppo-consiglio comunale, ricordo che fino a poco tempo fa erano 5 giorni, adesso si diventa 10 perché probabilmente c'è una maggiore coscienza istituzionale, e da qui 5 giorni ha diventato un abuso, no? E adesso ci troviamo qua stasera a sanare. A sanare come che sia giusto che sia, con sommo dispiacere mio personale, ma credo anche dei consiglieri, quando vi ripeto, può essere una cosa che filava bella liscia come l'olio, creando problemi anche a me far con qualche ditta vicina, e vabbè, dopo, sa, qui avvocati, in qualche maniera, tra avvocati si capisce sempre, resta sempre il poastro che dopo magari non sa se gliene ha uno solo da pagare o gliene ha anche due da pagare, comunque questo è un altro discorso. Allora, dico, mi sarebbe piaciuto sapere anche stasera, architetto Piero Bo, a quanto ammonta quello che questo abuso che stornerà al comune di Rasana? Perché, come che diceva prima anche il collega consigliere, quando che si inizia a dare possibilità di concessione, dopo le concessioni sappiamo che giustamente perché a T sì e a me no, e questo innesca di meccanismi, come che se normale che sia, perversi, che sia anche pericolosi. Noi possiamo anche approvarla la variante, però ripeto, vorrei anche capire quello che è il ritorno per il comune di quello che queste persone hanno deciso di fare autonomamente, come chi vuole, a fregarsene di tutto. Mi spiace anche per l'ufficio tecnico, perché una struttura importante così, va anche a seguire. Martino, capisco che non ti puoi far tutto, non è una accusa tua personale, non si può la cosa se quando si va in consiglio comunale che questi gli ha fatto, che cavolo dia questo. Dopo vorrei capire la questione degli uffici, vengono accolpati o rimani dove sono, perché mi sembrava l'altra volta che te esprimevi la tua contrarietà all'accorpamento di uffici al corpo principale. Allora, cosa va fatto? Come va fatto? Gabriele si è espresso altre volte, mi piacerebbe che se venisse con un minimo di plani volumetrici, una carta, a capire cosa come, ma a parte questo è troppo tardi e vabbè. Lo so, questo esprimo una grossa amarezza rispetto all'evolversi di una faccenda che poteva filare in maniera diversa, perché siamo tutti consapevoli che se ora da ragionare anche in altezza più che rovinare ulteriore territorio, qui non mosada basta abbastanza, perciò i cambiamenti anche culturali delle persone che hanno a decidere ci sono in matura, ecco, perciò. Non c'è una difficoltà a parte nostra, questa è un'azienda che a Vederago vuole fare una roba su un posto che non andava bene, giustamente gli ha fatto bene di dire no. A Castelfranco, idem con patate, a Rasana, che c'era una zona compromessa, una zona di immondizia, di ferri, di tutto, che è stata recuperata con un'attività che speriamo che abbia anche un futuro radioso, che possa assumere anche delle persone da Rasana, nonostante i consiglieri di Rasana magari un po' mi rompa le scatole questa ditta, che come che ti dicevi il sindaco ti tirerà un striscio quando gli vede il curriculum di Rasana, ecco, queste cose, vabbè, qua vorrei un po' che a fine questa ditta, questa società, puoi ringraziare il Consiglio Comunale di Rasana, perché non gli era mai successo, non lo farà, ma non gli era mai successo che un'altra ditta veniva 3 volte in Consiglio Comunale con 2 varianti e una variante in abuso. Chiudo qua.
sì, cose, e dopo e più o meno il corso degli oneri del conto.
Allora, per quanto riguarda gli uffici, forse ci siamo capiti male, il progetto già presentato in aprile scorso prevedeva di demolire gli uffici esistenti e spostarli, accorpandoli al complesso generale, insomma, al complesso del Torino. Hanno presentato una DIA per la demolizione degli uffici esistenti perché hanno fretta. E l'anno li hanno già demoliti, quelli esistenti, e hanno iniziato i lavori dei nuovi uffici.
La tua contrarietà.
Cosa? Il nostro regolamento ammette la deroga solo alle attività produttive, no, agli uffici, perché non rientrava. L'altra cosa,
ecco, sei presente, scusa Piero, che gli uffici di adesso, gli sei più piccoli come volumetria rispetto a quelli che ha demolito. Il recupero è 50 rotti metri quadri, chi chiedeva qui là di poter andare su da un altro piano. Aspetta, dopo per quanto riguarda il conto.
Allora, finora il conteggio degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, quota di ambientale, contributo straordinario, eccetera, in totale sul progetto precedente è stato calcolato un importo di circa 1.250.000 euro. Ecco, questa è la somma totale. E hanno già pagato due rate e adesso sì, è stato rateizzato, diciamo, l'importo. E la restante rata è garantita da una fideiussione. Sì, le altre rate da versare sono garantite da una fideiussione. Le varianti che hanno presentato, se venivano costruite senza abusi, pagavano circa 60.000 euro fra contributo straordinario e oneri. Ecco, questo qua. L'abuso adesso andrà stimato da chi di dovere, perché non è mia competenza stimare.
Non può passare l'idea che se uno paga comunque può fare gli abusi che vuole, cioè, perché noi effettivamente all'inizio di questo progetto qua, forse uno dei più importanti qua nel territorio, intanto il Consiglio Comunale non ha avuto tempo per valutare la questione perché i tempi sono stati brevissimi. Abbiamo avuto un paio di ospiti che sono venuti da fuori a parlarci dei loro interessi e dei loro affari qui, li abbiamo ospitati, li abbiamo ascoltati, hanno presentato i progetti che dopo non sono stati fatti a dovere. Chiedo, perché non c'è stato dato più tempo all'inizio come concertazione per poterci parlare e per capire bene tutti, sia i consiglieri di maggioranza che quelli di minoranza? Chiedo, se i due consiglieri non avessero presentato o rilevato l'abuso all'ufficio tecnico, che cosa sarebbe successo? Allora, questa cosa qui è stata messa in luce da questa minoranza. Allora, non sarebbe stato compito degli amministratori che hanno dato la concessione verificare che un progetto di così ampia portata andasse fatto a regola d'arte? Uno. Secondo, li abbiamo accolti e ci hanno promesso i posti di lavoro. Di quanti posti di lavoro parliamo? Intanto, per Resana. Perché anche questo sarebbe utile capire. È vero che avevamo un'area da ristrutturare e tutto, ma non è che perché uno arriva e ha i soldi può fare quello che vuole nel territorio degli altri. Perché questa cosa qui compromette abbastanza?
Giovanna, no, scusa, per dire, diciamo, no, che non viene nel territorio, no, che vuoi altri, allora, ascolta, no, è polemica la
tua. No, ascolta, allora, polemica, ascolti sindaco, no, ascolti, dai, se dai, devono pagare...
Viene qua, fa quello che vuole.
No, è allora, perché... perché non...
determinati impegni, c'erano altri territori dove l'azienda voleva andare. Ci ha chiesto, fate una cortesia di dare una risposta urgentemente.
Urgentemente, perché non abbiamo avuto il tempo di valutare con le dovute cautele.
Sei bravo a valutare le cose con più calma.
Allora chi la fa la polemica, sindaco, io o lei?
Dai, Giovanna, sempre queste polemiche. Che competenze ci sono a Resana che vanno bene per la loro azienda?
Che cosa vuol dire?
Le persone, mediamente, che competenza hanno tecnicamente per andare bene le loro
attività? Perché non si possono trovare?
Ti ho fatto una domanda, che competenze hanno i nostri?
Ma chi sono i nostri, mi scusi?
I cittadini che cercano lavoro.
Sì.
Hai detto che devono assumere quelli da Resanti?
No, io ho detto quanti posti di lavoro portano. Non ho detto che devono assumere prima i cittadini d'esame. No, ho detto quanti posti di lavoro portano. 80
e 150. Attenzione, consideriamo i posti indiretti, perché oggi c'è gente che sta lavorando lì.
Sì, beh, immagino che non siano tutte nuove assunzioni, sarebbe una manna grande.
No, c'è gente che sta lavorando già oggi in cantiere, quella è gente che sta lavorando. Allora, se questi non li consideriamo, se non consideriamo neanche chi fa la produzione delle macchine, chiaro, loro hanno detto che dovrebbero andare a regime con i 150 posti di lavoro. Poi quanti sono da Resana? Non sono in grado di dirtelo. Ma cercheranno di dare la precedenza a quelli da Resana, ma se non hanno le capacità, le competenze, si rifugeranno dove il mercato offre.
Non ho detto questo, non mi dica, cioè non mi mette in bocca parole che non ho detto.
Ho capito male allora.
Cioè, io ho detto semplicemente.
Allora, non venire a dire che vengono qua a fare quello che vogliono sul territorio.
È importante che non lo facciano, sindaco, perché se hanno già abusato una volta e chiedono di nuovo di poter fare, bisogna che stiamo attenti, questo è.
Stare attenti è una cosa, essere veloci, dare risposte tempestive in base alle esigenze delle attività, purtroppo oggi abbiamo un'amministrazione che è lenta, a livello generale, perché sono più le carte che il fatto tu vai all'estero, in 15 giorni ti danno tutto, paga voi mesi, allora uno non sa che viene qua a fare quello che vuoi, uno si adatta ai regole e a volte ha bisogno di risposte più veloci che non siamo in grado di darle, e questo è il nostro limite.
È il limite, per tanti
viene qua all'Unindustria, tante belle parole, accelerare i processi di risposte, però non ce la facciamo a tutt'oggi. Sulla carta riusciamo a darle veloce, ma non è così.
Sindaco, se vuole, siamo d'accordo su tutto, che il fatto che la burocrazia rallenta il nostro paese. Cioè, se ci mettiamo a parlare così, siamo d'accordo anche io e lei, cioè, è poco da fare.
Allora, non devi dire che uno mi guarda quello che vuole sul terreno degli altri.
Bisogna stare attenti a questo, perché come no, sindaco?
Dobbiamo noi cercare di andare incontro alle attività, a quello che hanno bisogno.
Comunque ribadisco il fatto che se i due assessori, cioè i due consiglieri non si fossero accorti dell'abuso, probabilmente questa cosa sarebbe andata avanti.
Probabilmente, è tutto un probabile.
Prego.
Sì, solo per dire una cosa evidente, neanche alla maggioranza, comunque ai presenti, piace il fatto di venire in consiglio ad approvare, riapprovare e a modificare.
Adesso lo stai tentando di dire, finora non ho sentito nessuna parola in questo senso, adesso è la prima volta che qualcuno lo dice.
Scusami Giovanna, ma penso che l'abuso, nessuno dei presenti sia andato da chi di competenza a dire alza tanto Resana, fai tutto quanto, quindi ti ripeto, a noi per primi dispiace il fatto di ripassare in consiglio per andare a fare queste modifiche, sia chiaro, non piace a nessuno, forse anche il discorso dell'abuso dei colleghi che l'hanno accertato, comunicato e vi dicendo che poi non so quanto sia stato appurato, ok, ma non è neanche compito loro andare a controllare, sinceramente. Cioè, perché in genere si fa un progetto perché si dovrebbe seguire quel progetto, altrimenti non facciamo i progetti, facciamo le sanatorie alla fine. E comunque, all'onore del vero, nella mentalità, non so se italiana, ma sicuramente veneta, fo e dopo metto a posto. Cioè, magari se sposti il bicchiere dei 20 centimetri e va bene, e questi nel muccio pensava di fare la franca, ma... Penso che anche a noi dispiaccia il fatto di ripassare, di tra parentesi anche scontrarci se vogliamo su queste cose, perché non è certo nostra intenzione, comunque intenzione di nessuno qua dentro.
Ma il consiglio comunale potrebbe essere fatto perché ci sia un'ampia discussione o no? Cioè, questo è il punto, se noi in queste serate non possiamo dire un contraddittorio o non possiamo esprimere un parere o non possiamo dire anche le nostre impressioni, allora a che cosa serve il Consiglio Comunale? Cioè, voglio dire...
Sto dicendo solo che se i signori seguono il progetto, quello iniziale, non ne parleremo più da un pezzo e forse avrebbero anche finito e anche Martino. Questo sto dicendo, che non piace neanche a noi fare queste cose.
Posso fare la precisazione?
Sì.
Volevo soltanto dire che come ufficio tecnico avevamo pochi giorni prima fatto dei sopralluoghi perché il confidante ha fatto un ricorso al TAR e pochi giorni prima avevamo fatto le fotografie, accertamenti da consegnare all'avvocato, eccetera. I lavori sono andati avanti in difformità, ma non è che ci accorgevamo durante il sopralluogo i lavori venivano fermati. Quindi un cantiere non è sotto responsabilità dell'ufficio tecnico comunale, un cantiere è responsabilità del proprietario che finanzia e sprona i lavori, è di responsabilità al direttore lavori che deve dimettersi se trova un abuso edilizio, e il direttore lavori in quel cantiere va quasi ogni giorno, è responsabilità del costruttore che non deve fare prestarsi a fare abusi edilizi. Poi c'è il coordinatore della sicurezza, ci sono diverse figure che, tecniche e non tecniche, che sono corresponsabili di un intervento edilizio. Quindi l'ultima rotta del carro è l'ufficio tecnico, che non siamo purtroppo tutti i giorni, non possiamo esserci in qualsiasi parte. Insomma.
Architetto Piero Bo, non vorrei che questa fosse rivolta a me, perché mi ho permesso di... fare un'obiezione sul lavoro dell'ufficio tecnico. Ecco, è chiaro che ti conosco benissimo e so benissimo la serietà, eccetera, eccetera. Te sai benissimo che ti dica il direttore dei lavori, chi lo nomina, c'è una commissione esterna, eccetera, eccetera. Tutto sta piramide a Zefioia della stessa persona, del costruttore, perciò cioè chi deve controllare se quelli che si deve costruire, perciò sappiamo benissimo che questa roba qua purtroppo non è la prima volta e avviene, e se è avvenuta a Rasana, e se è avvenuta fuori da Rasana, e se è avvenuta credo anche nella Guinea-Bissau, non solo negli stati civili o quant'altro. E ora per questo gli era, ho premesso che un'opera così importante merita una particolare attenzione, e ribadisco la me non contrarietà alla rotol car, fatto sta che il primo consiglio comunale ho anche votato a favore. Mi dispiace e ribadisco e lo ripeto che è una cosa che poteva filare liscia come l'olio, una bea opera interessante, importante, utile, e invece se me la incagliasse, ripeto, ribadisco, mi auguro, credo che i proprietari della rotocar siano persone competenti nel suo lavoro, non a caso gli ha dei risultati, secondo me si affiderà a qualcuno che, mi fermo qua perché dopo non te sa mai come parole dove si va a finire.
Passerei alla votazione.
Sì, scusi signore, per dichiarazione di voto. Diciamo che in linea di principio noi saremo contrari per il comportamento tenuto dall'azienda, perché le regole vanno rispettate e non si può pretendere di fare e poi sistemare, perché chi dice fo e dopo sistemo, come ha detto il consigliere Stellin, forse ha in mente che è sicuro di poter sistemare, e questa è un'idea che non deve esserci e non deve passare in nessun modo. Quindi in linea di principio siamo contrari. Poi ripetiamo dall'inizio, al progetto siamo sempre stati favorevoli. Attenzione a come verrà portato avanti, la nostra dichiarazione è di astensione e lasciamo che la maggioranza porti avanti il progetto come l'ha portato avanti dall'inizio.
Bene, chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, 4. Immediata eseguibilità?
Sì.
No, non serve. Ok, votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano, contrari, astenuti, bene. Sesto punto, Martino ti prego ancora di rimanere qui, approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e adozione della variante urbanistica per l'esecuzione della pista ciclopedonale lungo via Montegrappa. Ecco, prima di passare la parola all'architetto Piero Bondico, già che questo era già stato previsto sul piano delle opere pubbliche. 2017.
Sì, è un intervento abbastanza complesso, è una pista ciclabile, perché non basta un anno per realizzare una pista. Infatti l'amministrazione ha pensato di fare la progettazione quest'anno e la variante urbanistica in modo tale da adeguare lo strumento urbanistico, creare il vincolo preordinato all'esproprio, preparare la progettazione per bene, fare gli espropri e dopodiché l'anno prossimo si farà la gara d'appalto e verrà realizzata l'opera. C'è uno stralcio. Lo stralcio riguarda dall'incrocio tra via Cavalli con via Montegrappa e fino alla laterale che porta al
locale.
La parte più delicata, praticamente più complessa. Esiste circa 580 metri di lunghezza. È prevista una pista ciclabile la standard da 2,50 m. Non in tutti i punti sarà possibile rispettare questo standard. Abbiamo fatto dei sopralluoghi, vedremo insomma. Quindi 2,50 più una aiola spartitraffico da 57 cm, l'importo complessivo totale è di circa 420.000 euro. L'abbiamo stimata tenendo conto anche dei costi standard di piste ciclabili simili realizzate nel 2016, progettate nel 2016. Quindi dobbiamo approvare il progetto preliminare, sostanzialmente, che inquadra l'intervento da realizzare, quantifica la spesa e prevede anche l'adeguamento dello strumento urbanistico, in modo tale da istituire il vincolo coordinato all'esproprio. Questa variante, questa sera verrà adottata, se siete d'accordo, verrà pubblicata per 60 giorni, acquisiremo nuove osservazioni se verranno e poi tornerà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Prima di questa sera l'ufficio tecnico, come prevede anche il testo unico per gli espropri, abbiamo ancora i primi di aprile, abbiamo notificato a tutti i frontisti l'idea di fare questa pista ciclabile e abbiamo inviato a tutti uno schema progettuale. Diversi cittadini sono venuti a vedere anche il progetto, però non mi è arrivata nessuna osservazione.
So che c'è parecchio fervore e interesse nel portarla avanti perché è anni che la stanno chiedendo, proprio per me, anche perché è un punto stretto, ci sono due curve abbastanza pericolose, non c'è visibilità, abbiamo visto tempo fa l'incidente, quello che c'è ancora la casa aperta, vabbè, quello era un caso un po' limite. Bene, aperta la discussione.
Sì, riprendo la parola al sindaco, come ti avevo detto dall'inizio, dove sostanzialmente non posso che essere d'accordo sulla sostanza, nel senso che ben vengano gli interventi a maggior tutela della viabilità per la realizzazione delle persone appunto che percorrono le strade. Visto che già da aprile era stato fatto questa indagine per capire se c'erano delle osservazioni contrarie per la realizzazione stessa, dico, sarebbe stato più piacevole comunque da parte mia, da parte nostra, sapere cosa aveva intenzione di fare l'amministrazione, che tipo di investimenti, cosa che ti ho ribadito, ribadisco, non sappiamo, la vediamo solamente nel momento in cui viene presentata la delibera relativa. Probabilmente è un modo di fare tuo che andrà bene così, dico, da parte mia in questo modo non puoi avere comunque la condivisione delle scelte, perché se sappiamo assieme qual è il percorso che dobbiamo fare, probabilmente discutendone riusciamo a trovare anche un accordo, ma se tu ci presenti a cose fatte e quali sono le soluzioni, la posizione della minoranza non sarà altro quale quella di prendere atto che hai fatto questo tipo di scelte.
Volevo anche dire a Luciano che certe opere abbiamo potuto metterle in cantiere come sogni nel cassetto, grazie anche al fatto che si è insediata la rotocarta, perché l'anno scorso non sapevamo che arrivavano 1.200.000 euro. 1.200.000 euro di cose ne facciamo tante.
Lo sapevi perché l'abbiamo approvato l'anno scorso il progetto della rotocarta, quindi se qualcuno ha fatto i conti sapeva quanto entrava.
Sì. No, eravate più tardi.
Poi in base anche a quelli che sono entrate, venduto il terreno qui a lì, sono tutte cose che all'inizio del mandato non è che uno ha la certezza, anzi noi ci siamo insediati che...
Sindaco, adesso non voglio polemizzare, no, abbiamo approvato il DUP il 31 marzo 2016, cosa ci hai detto di queste cose? Zero assoluto, no. Se non che erano fatte per il 2017.
Ma infatti questa è un'opera per il prossimo anno e non è per quest'anno. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ok, grazie. Votiamo per immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Bene. Settimo punto, esame domande di ampliamento del complesso produttivo in deroga al piano degli interventi in via delle Fontane, ditta cartotecnica resanese. Ancora una volta la parola a Martino.
Allora, dobbiamo esaminare una richiesta di permesso di costruire presentata dalla ditta cartotecnica resanese per l'ampliamento di un complesso artigianale industriale a Resana in via Fontane. È un'azienda esistente che tuttora lavora, che in base alla legge regionale 55 del 2012 chiede di ampliare la propria azienda di 900 metri quadrati circa. Questa superficie di ampliamento rientra all'interno dell'80% ammesso dalla legge e rispetta anche lo standard massimo di 1500 metri quadrati, che è la superficie massima consentibile in deroga al piano regolatore per questi interventi. È una domanda di permesso a costruire che era stata presentata ancora nel lontano 2014, poi nel frattempo l'azienda ha realizzato parte dell'intervento tramite un permesso temporaneo che a luglio scade. Nel frattempo sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per questo ampliamento. Praticamente abbiamo acquisito il parere della Commissione Edilizia ancora nel 2014, il parere dell'URSS, settore igiene pubblica, il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Genio Civile, Dipartimento Regionale Difesa del Suolo, Foreste, eccetera, Sezione Treviso, del proprietario confinante in quanto parte del capannone non rispetta i 7,50 m dal confine, è a 5 metri dal confine, quindi il confinante ha dato la deroga per questa a distanza inferiore. Abbiamo acquisito anche la relazione previsionale dell'impatto acustico, sulla quale il tecnico ha precisato alcune prescrizioni da far osservare, quindi mi sono permesso a modi ricordarmelo anche sulla delibera di queste prescrizioni che sono importanti da rispettare per il buon vicinato praticamente. Ecco. La legge regionale prevede che anche questi interventi siano vincolati a una convenzione che regoli i rapporti con il comune, con la quale la ditta si impegna a realizzare questi interventi in deroga PRG, però non può, l'ampliamento non può essere frazionato e venduto ad altre aziende, ma deve essere per tot anni usato dall'azienda stessa. E poi hanno l'obbligo di migliorare l'aspetto idraulico della zona, mitigare il verde, il parcheggio, eccetera. Quindi con il parere di questa sera viene approvato anche lo schema tipo regionale, che poi verrà adattato in sede di rilascio del permesso di costruire.
Bene.
Architetto Pirovon?
Sì, l'aveva detto. Bene, aperto la discussione.
Architetto Pirovon, il termine entro cui devono mantenere l'attività?
Sono 2 anni, mi sembra.
Mm.
2 anni, sì, mi ricordavo bene. I soggetti attuatori si obbligano per sé e per i propri eventi causa, a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale della propria attività produttiva, ai sensi dell'articolo, no? E a non mutare la destinazione d'uso e frazionare l'immobile in più unità per la durata di 2 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità.
Bene, se non ci sono interventi passerei alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Ok. Bene, l'ultimo punto all'ordine del giorno, ripartizione della quota dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi concernenti la Chiesa e gli altri edifici religiosi. Qui Martino ha fatto un bel lavoro, mi ha fornito tutte quelle che sono le richieste dei lavori che vengono fatti dalle varie parrocchie e quindi di conseguenza il contributo è stato dato proporzionale a quello che era il lavoro fatto. L'importo che dobbiamo suddividere sono 19.416 euro. La parrocchia di Castelmigno San Vittore Corona ha fatto una richiesta per la verifica della di tenuta ed eventuale manutenzione ordinaria al soffitto della navata principale della chiesa, lavori complessivamente stimati 9.760 euro, mentre la parrocchia di San Marco per il restauro e risanamento della facciata esterna della chiesa andrà a spendere circa 165.000 euro e la parrocchia di San Bartolomeo, la prima fase straordinaria della chiesa, quindi la navata principale più antica, sono 134.442 euro e la seconda fase della manutenzione straordinaria della chiesa, il transetto, l'abside, la porzione della navata principale, 259.219. Per cui facendo le dovute proporzioni che abbiamo visto l'altra volta assieme, alla parrocchia di Castelmigno verrebbero destinati 500 euro, quella di San Marco 5.500 e la parrocchia di San Bartolomeo di Resana 13.416 per un totale complessivo di 19.416. È chiaro che questi soldi vengono dati a fronte di fatture presentate, di lavori effettivamente fatti. Bene, a questo punto l'avevamo già visto l'altra volta, passerei alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato. Bisogna immediata eseguibilità? Niente. Bene, ricordo che settimana prossima c'è la presentazione del piano degli interventi, per chi ha piacere è fissato in biblioteca, comunque gli uffici tecnici stanno già adoperando per mandare le comunicazioni, tutti quanti hanno fatto domanda, è fissato per il giorno 8. L'8 di luglio in biblioteca.
Posso riferire un avviso da parte di un cittadino? Che mi è giunta sta mail qua, se posso segnalare al comune quello che riguarda le bollette dell'ETRA. Cioè, loro verificano che vengono conteggiati di fisso consumi superiori a quelli reali della famiglia. Per esempio, questo signore qua dice. Dice.
Io avevo già parlato. Allora, ETRA cosa dice? Loro hanno un consumo medio stimato.
Sì.
Che da come la vedo io quel consumo medio è un po' alto, allora dicono non sei d'accordo su quello che stimiamo, metti un totalizzatore dei consumi d'acqua, sì. In base a quello lì è chiaro che devono essere totalizzatori quelli, passatemi il termine, trovati sotto banco e messi su,
sì.
E su questo almeno c'è una misurazione reale di quello che è il prelievo dell'acqua e quindi quantificano.
Questo signore dice, mi è arrivata una bolletta con 72 metri cubi d'acqua di consumo, in realtà ne consumo esattamente la metà.
Ecco, io in questo caso... Ci sono anche gli uffici preposti di ETRA, uno deve anche scrivere e mandare...
Sì, no, per carità, anche il sindaco deve risolvere tutto, però lui dice...
No, ma me ne sono date tanti in questi giorni.
Ah sì?
Sì,
perché
sì.
Dice che siamo comunque, anche noi partecipiamo come comune alla...
A ETRA sì.
Sì, mi scusi sindaco, però l'ultima cosa che mi ha detto non mi è piaciuta. L'8 luglio viene presentato il piano degli interventi, che è pronto?
No.
Cosa viene fatto l'8 luglio?
Viene fatto una concertazione,
cioè
sono stati invitati tutti quelli che hanno presentato la domanda e
sì.
Quindi verranno spiegate, diciamo, si cercherà di di trovare le domande simili per spiegare le problematiche, come, cosa, come sia intenzione di andare poi a definire il piano degli interventi.
Quindi il piano degli interventi non è definito ancora?
No.
Quindi è un incontro preliminare per fare il piano degli interventi, perché mi sembra superfluo dire che gradiremmo partecipare alle decisioni della formazione del piano degli interventi. Bene, grazie.
No, è una consultazione.
Sì, grazie. Preferivo saperlo magari in via ufficiale e non... Grazie.
No, ma è...
Volevo informare che, come già anticipato il consigliere Bosa, stiamo cercando di organizzare il trasporto scolastico. Purtroppo però le richieste arrivate sono veramente, veramente poche. Non so se arriveremo a un minimo di 30 bambini per poter organizzare il trasporto. Volevo solo informarvi.
Sì, sul punto mi permetto di dirvi che è stato mandato l'avviso sabato, è giunto lunedì e il termine per dare l'adesione era il 29. Non potete pretendere che in 3 giorni le famiglie, la prima settimana di luglio, siano pronte a pensare se hanno bisogno del servizio dopo un anno che sono riorganizzate, se hanno la disponibilità economica per farlo e siano pronte a mandare l'email per aderire. Anche qui un minimo di...
Allora, mi dispiace, non volevo fare polemica, ma chi doveva fare questa cosa purtroppo non l'ha fatta nel tempo debito. Ho preso in mano la situazione, sto cercando di fare del mio meglio per riuscire. Abbiamo messo il tempo minimo. Dalle 8 alle 8. Abbiamo messo come tempo fisso ieri, 29, scusa, proprio per cercare di stringere un po' i tempi.
Sì, però così rischiate che chi magari si torna dalle ferie sabato e trova l'avviso.
Ho anche telefonato, mi sono preso l'incarico di chiamare le persone che usufruivano del trasporto un paio d'anni fa e chi poteva eventualmente usarlo perché era interessato. Mi sono preso anche questo incarico che ho fatto. Domani mattina finiremo di tirare le somme e vediamo, però sono pochini.
Sì, ma è naturale e fisiologico che in 3 giorni arrivano poche adesioni.
Ti ho detto che ho telefonato personalmente a chi non abita in centro, che logicamente non ha bisogno del servizio, a chi abita più lontano. E ho ricevuto comunque un no, tutto qua. Volevo solo informarvi.
D'accordo, grazie.